18 e 19, bentornati e ben ritornate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Oggi ai controlli le compagne del collettivo Ujamaa e degli ospiti nuovi, gli amici di Serengeti che si occuperanno della parte musicale. Big up for the family. E siamo già partite con la selecta che ci accompagnerà durante tutta la puntata. Questa è Black to High Roots di Kush McNuff. Black to High Roots. Come Africa with them Gina shape. Take I to the western realm to work on the plantation. Quindi vi lasciamo a queste vibes e torneremo tra qualche minuto per l'inizio della puntata. Potete nel frattempo scriverci al solito numero del cuore 346-6673-263.
Ed eccoci ritornati a Black In. Come ogni lunedì, questa è una puntata special in occasione del 25 aprile, che avremo modo di festeggiare domani. E appunto siamo qui per commemorare non solo la lotta antifascista, ma per ridare spazio a tutte quelle lotte contro il colonialismo, l'imperialismo e non solo, che spesso non trovano spazio nella narrazione del 25 aprile. Ecco, con il ripassare degli anni la retorica intorno al 25 aprile si fa sempre più becera e fuorviante, in un tentativo di riscrivere la storia che sminuisce spesso il ruolo delle persone che hanno dato la vita per sconfiggere la dittatura fascista e liberare il paese dal nazifascismo. La riforma dei programmi scolastici ha creato schiere di studenti che non studiano il fascismo più nei 13 anni, e la domanda cosa si celebra il 25 aprile rispondono che è la festa della Repubblica, altri che gli americani ci hanno liberato dai nazisti, e rimuovendo completamente i 20 anni di dittatura fascista e il partigiano dalla questione. And it feels like a waste of time when you spend so much to get left behind. Mama never raised no fool. I know survival is the golden rule. Those things that we learn in school still can't help us to find some food. So you can't solve crime if the poor man still can't find a dime. We
E d'altra parte anche in questo 25 aprile la politica italiana non smette di fare schifo e continua a regalarci un sacco di meme, però esprime sempre un po' appunto questo pensiero generale che il 25 aprile sia la festa della liberazione, ma non si sa chi è stato liberato da chi. Spesso viene sopravvalutato il luogo delle forze americane e viene quindi svalutato il ruolo della resistenza, e gli studenti pensano che sia invece la festa della Repubblica. D'altra parte, come ha detto recentemente un politico che chiaramente è di stampo fascista, l'antifascismo non fa parte della Costituzione italiana. Noi invece affermiamo che, nonostante faccia parte della Costituzione italiana, è un concetto che è ben vivo in noi, che rimane nella nostra memoria, anche nella storia familiare di tanti e tanti di noi, e che non ci lasciamo ingannare. Quotidianamente ci opponiamo a ogni forma di prevaricazione e di sfruttamento e ci consideriamo antifascisti e antifasciste. Nella memoria, l'esempio, nella lotta, la pratica.
In questa occasione, più che mai, è importante anche ricordare che essere antifasciste e antifascisti vuol dire anche essere antirazziste e antirazzisti, non in formula retorica, ma davvero. E per dimostrare questo, oggi abbiamo per voi una puntata scottante che riprenderà appunto quelle che sono le storie delle persone che hanno lottato non solo contro il fascismo nelle colonie italiane, che spesso anche queste storie vengono escluse dai programmi scolastici e dalla narrazione appunto che l'Italia fa di se stessa. È importante appunto ricordare non solo il razzismo che l'Italia ha perpetuato durante il ventennio, ma anche come questo abbia trovato radici e proprio l'origine ben prima che il fascismo arrivasse in Italia.
Sempre è importante tracciare anche una correlazione tra non solo il razzismo e il capitalismo, come spesso facciamo in questo programma, ma anche proprio tra il razzismo e il nazifascismo che ha interessato l'Europa quasi un secolo fa. E c'è una persona che l'ha fatto molto, molto meglio di noi. Vi portiamo oggi il discorso di Aimé Césaire, intellettuale antillano, massimo esponente forse della negritude, che nel 1952 in un discorso alla Nazione dice proprio queste parole. Vale la pena di studiare clinicamente nei dettagli le tattiche di Hitler e dell'hitlerismo e di svelare al molto distinto, al molto umanista, cristiano, borghese del XX secolo, che custodisce in sé un Hitler nascosto, che Hitler abita in lui ed è il suo demone, che se lo rifiuta è per mancanza di logica e che in fondo ciò che non perdona Hitler non è il crimine come tale, il crimine contro l'uomo, non è l'umiliazione dell'uomo in sé, ma il crimine contro l'uomo bianco. Il fatto di aver applicato all'Europa metodi coloniali finora riservati agli arabi d'Algeria, ai Kurdis dell'India e ai negri d'Africa. Dove è iniziando a approdare a quest'idea. Nessuno pratica la colonizzazione in modo innocente, nessuno colonizza impunemente. Dico che una nazione che colonizza, che una civiltà che giustifica la colonizzazione, quindi l'utilizzo della forza, è già una civiltà malata, una civiltà moralmente colpita e che irresistibilmente, di conseguenza in conseguenza, di negazione in negazione, richiama il suo Hitler, ossia il suo castigo. Concludiamo invece con un'altra parte di un discorso politico del 1945, che riprende però molto bene il concetto. Quando giro la manopola della radio e sento che in America dei neri vengono linciati, dico che ci hanno mentito, Hitler non è morto. Quando giro la manopola della radio e apprendo che degli ebrei sono insultati, disprezzati, pogromizzati, dico che ci hanno mentito, Hitler non è morto. E quando ancora giro la manopola della radio e apprendo che in Africa il lavoro forzato, istituzionalizzato e legalizzato, dico che davvero ci hanno mentito. Hitler non è morto. E con questo concludiamo la nostra lunghissima citazione di Aimé Césaire, che dice proprio forte e chiaro come la violenza nazista contro gli ebrei e contro gli oppositori politici, che in Europa genera tuttora disgusto, ribrezzo, ma ancora indignazione, in realtà quella violenza era da 400 anni praticata sui popoli colonizzati o resi schiavi dalle nazioni europee. Hitler ha avuto l'ardire di applicare sui bianchi quei metodi che fino ad allora erano stati riservati ai popoli colonizzati, e tutto questo con la convivenza dei cittadini e delle cittadine europee che si portano dentro questo peso, ed è proprio questo che rende le civiltà europee moralmente decadenti, poiché, come ha detto Aimé Césaire, c'è sempre un prezzo da pagare per il colonialismo, non si colonizza mai impunemente.
E sempre sulle correlazioni tra fascismo e razzismo, riprendiamo un altro discorso di un'altra intellettuale, se scrittrice, ecco, piuttosto dei giorni nostri, molto più recente di quanto sia Aimé Césaire. Lei è Hijaba Shego, una scrittrice italo-somala che ha un dottorato in pedagogia. Infatti, oltre a scrivere romanzi per adulti, ha curato diversi romanzi per ragazzi, e appunto proprio in questo libro che presentiamo oggi, Figli dello stesso cielo, il razzismo e il colonialismo raccontati ai ragazzi, Hijaba ricostruisce la storia di suo nonno, il suo nonno che non ha mai incontrato se non attraverso i racconti delle persone che invece lo hanno conosciuto. E ricostruire la storia di suo nonno ha voluto dire ricostruire la storia del colonialismo italiano e non solo in Italia. Prima di partire appunto con un breve estratto di questo libro, proponiamo qui un video di un'intervista appunto in cui Hijaba Shego racconta il colonialismo italiano ai ragazzi, proprio a partire da quelle che sono le interconnessioni tra razzismo e fascismo. Ecco, se si parla di razzismo in questo paese, di solito lo si fa sempre in relazione al fascismo, e questo, cioè, è importante appunto ribadire come purtroppo il colonialismo non solo non sia un'invenzione del fascismo, ma né tantomeno dell'estrema destra o di tutti quei di quelle ideologie in un certo senso dichiaratamente razziste, che hanno fatto del razzismo il loro cavallo di battaglia, ma anzi i primi tentativi appunto di conquista e anche le prime riuscite soprattutto italiane sono state portate avanti da quei governi che si dicevano anche progressisti e liberali. Il caso più eclatante è proprio quello non solo dell'Etiopia ma anche della Libia.
Sì, viene spesso un po' sottovalutato il fatto che il razzismo ha avuto una parte predominante nell'ideologia fascista. Sicuramente si arrivava da un periodo di pseudo-teorie scientifiche sulla razza che hanno influenzato tutti i movimenti politici di quell'epoca, però il razzismo è stato funzionare al fascismo nella costruzione di un'identità nazionale in un momento in cui il paese era fortemente spaccato. Nella prima guerra mondiale si aveva avuto la prova che in Italia non si parlava l'italiano ma i dialetti regionali, quindi era molto difficile anche proprio comunicare fra di sé. E invece la propaganda coloniale fascista e anche tutte le teorie di suprematismo della razza bianca riescono invece a dare quella spinta anche alla costruzione dell'identità nazionale, in modo che gli italiani possano definirsi bianchi, quando in realtà fino a quell'epoca non era tanto chiara la linea della bianchezza degli italiani. Infatti gli italiani, in quanto italoamericani, proprio nello stesso tempo negli Stati Uniti venivano considerati decisamente non bianchi.
Ecco, appunto, per rispondere a questo interrogativo passiamo subito al video di Giaba Scego. In pochi minuti ci spiega come risponde alla domanda: il colonialismo italiano è un grande rimosso nella nostra storia nazionale, come cambiare le cose?
Il colonialismo italiano è un grandissimo rimosso, ma dentro il rimosso coloniale c'è il rimosso dell'inizio del colonialismo. Cioè, non è solo Mussolini, quando è iniziato il colonialismo liberale, o non era nato, era piccolino. Quello che ho raccontato a un certo punto è una cosa che mi ha sempre molto colpito del colonialismo ottocentesco liberale italiano, e non solo italiano, che erano gli zoomani, no? Volevo far capire che uomini e donne dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa sono stati letteralmente messi in gabbia dagli europei. Significa che quando tu guardi qualcuno che è in gabbia, ti consideri automaticamente, chiaramente in modo sbagliato, superiore a quella persona. Questo ha creato un razzismo a livello popolare enorme. Io racconto un episodio nel libro, ragazzi, che è il primo show di questo genere in Italia, quando vengono portati questo gruppo di assabesi nel 1884 e letteralmente messi a disposizione del pubblico torinese. Una delle persone appunto che sono state trascinate a Torino era una donna di nome Khadija. Veniva toccata continuamente, il suo corpo continuamente veniva violato. Allora è chiaro che io, parlando ai ragazzi, dovevo raccontare anche queste cose terribili, però le ho raccontate con un linguaggio, diciamo, accessibile ai ragazzi, proprio per farli capire anche la crudeltà del sistema coloniale, che era una crudeltà agita sui corpi delle persone. Ho parlato anche molto di immaginario. Nel libro racconto le canzoni, ma non soltanto Faccetta Nera, ma anche la terribile Topolino in Abissinia, no? Topolino che va in Etiopia e vuole gassare tutti e dice: devo uccidere tutti questi mori, lui li chiama mori, e perché mia mamma ha bisogno della borsetta nuova, quindi io ho bisogno di pelle di moro. Quella era una canzone per bambini. Volevo far capire che quell'immaginario tossico è l'immaginario tossico che è ancora rimasto in circolo. Ecco, per me era molto importante spiegare ai ragazzi che questa storia c'è stata, e proprio perché c'è stata abbiamo bisogno di decostruirla e andare avanti, cambiarla completamente, cambiare proprio l'immaginario di ieri perché è ancora in circolo oggi.
Questa era appunto un'intervista a Giaba Scego, scrittrice del libro che abbiamo citato prima. Lo potete trovare su YouTube, si chiama Raccontare il colonialismo italiano ai ragazzi, e Giaba ha introdotto proprio al momento giusto il prossimo argomento di questa puntata, che riguarda la nostra città in primo luogo, ed è stata l'esposizione universale che c'è stata al Valentino nel 1884. Vi lasciamo con questa anticipazione e mandiamo a questo punto in onda un pezzo di Army Push the Limit, sempre selecta by Serengeti.
Criticizing, love not exercising. How you gonna find the calm? We won't be here to stay. No matter.
matter what the size is, got to realize this. You got to take this on, that we for sure will pay. Little youth, better hear me now. Nobody go disturb the town, not try get pain and sorrow. Make sure you promise keep, not like snake in a glass I keep. Don't you accept defeat. Some people push the limit, sitting on the edge, waiting for time. Some people go on turning round, round and round, but they keep on tripping over. Some people push the limit, sitting on the edge, waiting for time. Some people go on turning round, round and round, but they keep on tripping over. So much little warriors, cowboy gun followers, ready now for take it on. Out in the streets they play. Is them for exercise and you for minimize? Is them one for eat the con? Yours will come soon one day. All your food come from the ground. Nobody mind them circus clown, they all will fade away. Make sure your roots are deep, cause late night them still a creep, your goods still take away. Some people push the limit, sitting on the edge, waiting for time. Some people go on turning round, round and round, but they keep on tripping over. Some people push the limit, sitting on the edge, waiting for time. Some people go on turning round, round and round, but they keep on tripping over. Little youth, better hear me now. Nobody gonna disturb the town. Try not get pain and sorrow. Make sure that your promise keep, not like snake in a grass I keep. Don't you accept defeat. People push the limit, they're sitting on the edge, waiting for time. Some people go on turning round, round and round, but they keep on tripping over. Good God. People push the limit, they're sitting on the edge, waiting for time. People go on turning round, round and round, but they keep on tripping over.
Eccoci ritornati su Black In dopo la brillante pausa musicale. Ecco, l'anticipazione che vi avevamo fatto era sull'esposizione generale tenutasi a Torino, nella nostra città, nel 1911. Però prima di passare alla lettura, leggiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati. Ecco, qui c'è un ascoltatore che ci dice: io conosco solo nazifascisti, omofobi e molte altre schifezze, ma purtroppo sono convinti del contrario. Purtroppo ci sentiamo ci dispiace per te, insomma. Ecco, andiamo avanti con quanto avevamo promesso, passiamo subito alla lettura. Ricordiamo chi si è collegato adesso, stiamo per leggere un pezzo di Figli dello stesso cielo di Giabascego, che appunto in questo libro narra il razzismo e il colonialismo ai ragazzi. Piccola introduzione, come abbiamo detto, in Italia, in realtà in Europa tra fine 800 e inizi primi decenni del 900, diverse città accolgono le esposizioni universali, esposizioni internazionali. Torino appunto non è da meno. Dal 29 aprile al 19 novembre del 1911 organizzò, ospitò l'esposizione internazionale. Tra vari padiglioni, quella di Torino appunto, tra l'altro tenuta al Parco del Valentino, comprendeva anche uno zoo umano, un allestimento, chiamarlo così è triste, però era un vero e proprio allestimento, un vero e proprio zoo, molto simile ai freak show che si tenevano in Inghilterra e negli Stati Uniti, appunto dove le persone colonizzate venivano costrette ad esibirsi e a sottoporsi agli sguardi, gli schiamazzi e i tocchi delle persone bianche che vi si recavano. E spesso appunto queste esposizioni costituivano i primi incontri appunto tra persone colonizzate e le persone bianche. Passiamo subito alla lettura. In occasione dell'esposizione generale italiana di Torino del 1884 fu portata in città una delegazione di assabesi dalla baia di Assab, una città portuale dell'Eritrea che si trova nella regione della Dankalia meridionale sulla costa occidentale del Mar Rosso. Assab era il primo possedimento italiano in Africa. L'Italia l'aveva letteralmente acquistato dai sultani con un regolare contratto nel 1882. All'inizio l'Italia non annunciava di aver comprato un pezzettino di terra, ma poi dichiara al mondo intero che anche l'Italia vuole sgomitare per l'Africa e vuole un suo pezzo di colonia. In seguito l'Italia si prenderà tutta la zona chiamandola Eritrea, che diventerà a tutti gli effetti la prima colonia italiana. Il signor Sperandio, faccio una breve parentesi, questo è un signore appunto amico del nonno della scrittrice che, anzi no, scusate, non era un suo amico, era il suo datore di lavoro, il nonno lavorava per lui, era un italiano appunto che viveva in Eritrea. Quindi il signor Sperandio mi ha raccontato questa storia degli assabesi migliaia di volte. Se vai a Torino oggi troverai un sacco di pasticcerie che ti vendono gli assabesi. Sono biscotti di frolla montata al cioccolato e ti assicuro sono buonissimi, ti si sciolgono in bocca. Ma assabesi in Italia sono anche chiamate le caramelle gommose alla liquirizia a forma di mille facce divertenti, che però quando conosci la storia divertenti non sono più. Pure quelle, se ti piace la liquirizia, ti si sciolgono in bocca. Sia i biscotti sia le caramelle prendono il nome da questo gruppo di persone: una donna, due bambini e tre uomini, arrivati a Torino dalla baia di Assab. Gli organizzatori dell'esposizione volevano stupire i torinesi. Avevano infatti riempito la manifestazione di cose fantasmagoriche, incredibili, da perderci la testa. C'era il pallone aerostatico Godard, che volava come un gabbiano per i cieli di Torino, il serraglio Bidel con i suoi animali feroci, che facevano paura alla gente, e il funambolo Blondin. Blondin era tra le attrazioni più amate, e se non ci fossero stati gli assabesi avrebbe stravinto la palma del preferito nei cuori dei torinesi, ma gli assabesi c'erano e la palma dei preferiti la vinsero loro. Se non ci fossero stati gli assabesi, appunto, come dicevamo prima, avrebbe stravinto il funambolo, ma gli assabesi c'erano e la palma dei preferiti la vinsero loro. Ogni volta che pronunciava i loro nomi, il signor Sperandio si illuminava tutto. Mi diceva: Omar, smetti di lavorare che ti devo raccontare di loro. Ne parlava come se fossero stati amici di famiglia carissimi. Sono i primi neri che ho visto in vita mia, che spettacolo, avevo solo 9 anni. Io non gli dissi che lui per me era stato il primo bianco, ed era stata una completa delusione. La donna si chiamava Khaliga, o più probabilmente Khadija. Lo so che stai per dirmi che anche tua madre si chiama Khadija, è un nome arabo molto diffuso in Africa orientale e nei paesi arabi in generale musulmani. La prima moglie del profeta, che Dio lo abbia in gloria, si chiamava così. Un bel gruppetto, questo degli assabesi, erano stati scelti perché erano persone curiose e avevano accettato di fare un viaggio all'estero. Insieme a loro c'era un signore italiano, Arturo Tarchi, una specie di accompagnatore, mediatore, traduttore. Non li lasciava soli un attimo, doveva controllare tutto e far sì che il gruppo accettasse dell'esposizione aveva in serbo per loro. Insieme a Khadija poi c'era un ragazzone che tutti chiamavano principe, Abdallah Ibrahim. Diceva che fosse il nipote del sultano di Margablè, la città più importante dopo Assab. Con lui c'era il capitano della guardia del corpo Kamil e il commissario della zona Garita, il più vecchio del gruppo. Khadija era la moglie del commissario. I due bambini erano figli di Garita, ma non di Khadija, e si chiamavano Ali e Mohammed. Quindi Arturo Turchi, una specie di accompagnatore, mediatore, traduttore, non li lasciava solo un attimo, doveva controllare tutto e far sì che il gruppo accettasse ciò che l'organizzazione dell'esposizione aveva in serbo per loro. Ma ecco, ci furono tanti problemi. Questo il signor Sperandio non me lo disse, lo scoprì da solo, studiando nelle biblioteche anni dopo, quando il colonialismo era finito. Il gruppo non voleva dormire nelle capanne fredde che l'organizzazione aveva allestito al Parco del Valentino e non voleva essere mostrato al pubblico come un branco di belve feroci. Prima del viaggio non avevano capito che sarebbero stati esposti come oggetti o come tigri in gabbia. Era umiliante, non volevano prestarsi, ma l'organizzazione li pregò in ginocchio, anche perché c'era già tanta gente in fila da giorni curiosa di vederli. Nessuno aveva mai visto dei neri africani dalla pelle scura, scurissima, e tutti a Torino si domandavano: ma come sarà? Io mi sono chiesto per anni cosa avesse promesso a quel gruppo di assabesi per farsi esporre, come capi di bestiame. Forse soldi, concessioni al paese di origine, case, non so. Sta di fatto che il gruppo cedette alle pressioni degli italiani e si lasciò esporre. Ed è allora che Torino vide gli assabesi. Erano così strani, mi disse in uno dei suoi mille racconti il signor Sperandio. All'inizio disse a mia mamma che non sembravano così diversi da noi, ma poi quello che era il guerriero del gruppo, Camillo, cominciò a ruggire come una tigre e ne ebbe una paura matta. Erano davvero dei selvaggi. Chissà come convinsero il buon Camille a esagerare le sue reazioni. Io ho pensato che il gruppo di africani, trovandosi in quella situazione bizzarra, abbia deciso di divertirsi alle spalle di tutta la gente che era andata a vederli, come se fossero strane creature tropicali. Solo che gli spettatori potevano anche essere molto fastidiosi, disturbavano sempre Khadija, la volevano toccare dappertutto e lei passava il tempo a dare schiaffetti a tutti. Khadija, questo me lo ha detto il signor Sperandio, aveva chiesto un abito occidentale, con le balze a righe. Aveva freddo nel parco in cui le avevano messi e almeno quel vestito era più adatto al clima torinese rispetto alle sue belle stoffe assabesi.
What is mine is yours, what is yours could never be mine. What a wicked kind of world, look in their eyes.
Per fortuna gli assabesi non potevano leggere i giornali, se no si sarebbero arrabbiati ancora di più. Vennero descritti come stupidi, selvaggi, cannibali, bestie. Erano queste le parole che usavano, parole brutte, che quando dovevano descrivere Khadija diventavano bruttissime. Insomma, di quell'esposizione forzata nella memoria della città di Torino sono rimasti biscotti e liquirizia. Ma se ci pensi non è una bella cosa usare il nome di un popolo per indicare un biscotto o una rotellina di liquirizia. Facci caso però, ci sono tanti cibi che si richiamano ai nomi dell'Africa, le pipe rigate chiamate avissine e poi tanti biscotti e tipi di pasta, dai tripolini alle africanette, poi ci sono i dolcetti faccette nere e quelli alla panna, i negretti, c'è il lucido da scarpe nubiano e il digestivo menelik. Pure al bar qui sotto casa, se chiedi un marocchino ti portano un caffè con il latte schiumato e nero. Insomma, è una cattiva pratica chiamare il cibo con il nome dell'Africa, e non è un'Africa qualsiasi, ma quell'Africa che è stata colonizzata.
We have been here as slaves, and they've removed our shackles and removed our chains, but the system still the same.
Grazie per questa lettura di Ija Bashego, dove penso che, insomma, qualunque torinese era rabbrividito di fronte alla scoperta o a ricordarsi che a Torino c'è stata l'esposizione universale e che a quanto pare dei biscotti che sono molto famosi in città portano il nome di una popolazione. D'altra parte, se andassimo ad analizzare il lessico che utilizziamo, scopriremo che molte delle nostre parole ricordano e in un certo senso celebrano il colonialismo italiano. Una delle espressioni che più sento sovente è fare un ambaradan, è un ambaradan. E questa era un posto, una battaglia dove gli italiani sono stati sconfitti. E quindi non fa altro che ricordare il colonialismo, così come la toponomastica delle nostre città, prendendo in esempio Torino, la linea della metro già ci offre diversi esempi, c'è Piazza Massaua, c'è Piazza Bengasi, anche se si direbbe Bengasi, ma noi continuiamo a chiamarla così, c'è Via Adua e quant'altro. E il lessico è uno dei modi attraverso cui viene tenuta viva la memoria coloniale, ma non in un senso critico, quanto piuttosto in un senso di celebrazione delle imprese fasciste.
Poi proprio stesso nel Parco del Valentino ci sono diversi elementi architettonici che celebrano proprio le vittorie e le conquiste italiane in Africa, proprio in quel parco che aveva accolto lo zoo umano. Tra l'altro c'è stato un errore, Torino ha ospitato due esposizioni, una nel 1911, ma quella di cui parliamo appunto è quella del 1884. Detto ciò, appunto, ritornando al Valentino, proprio quell'arco a cui mezza Torino si dà appuntamento quando si fanno i picnic al Valentino, riporta diverse targhe, appunto, con nomi anche di personaggi, esploratori, generali che hanno poi determinato, insomma, le sorti dell'Italia fascista e non solo, e coloniale, ma anche proprio qui la strada in cui si trova Radio Blackout, via Antonio Cecchi, è dedicata purtroppo ad un esploratore italiano che appunto con le sue esplorazioni ha reso possibile la penetrazione, la conquista poi della fetta di Somalia che spettò all'Italia, il cosiddetto Somaliland italiano. Quindi appunto i lasciti del colonialismo sono ovunque, sono intorno a noi, e per questo è importante appunto ricordare non solo le interconnessioni tra razzismo, fascismo e colonialismo, ma anche appunto ricordare come questo questi risultati siano dappertutto. Eccoci ritornate dopo la nostra pausa appunto di lettura e di critica alla toponomastica, insomma il modo in cui è organizzata la nostra città rispetto al colonialismo. Per chi si collega oggi, appunto questa è una puntata special di Black In, rinnoviamo innanzitutto i ringraziamenti per Serengeti e i nostri amici di Serengeti che sono qui con noi in studio per appunto curare la parte musicale per questa puntata dedicata appunto al 25 aprile, che avremo modo di festeggiare e commemorare domani, appunto per onorare chi ha liberato il paese dal nazifascismo, ma appunto quest'oggi per noi è importante ricordare anche come commemorare e celebrare la resistenza antifascista debba essere appunto un'occasione per aprire appunto spazi anche a quelle storie di resistenza e di lotta che sono avvenute nel ventennio fascista in Italia e anche fuori da essa nelle colonie italiane, ma anche allargare a tutte quelle altre storie che magari non hanno molto a che fare con la storia di questo paese, ma che comunque sono storie di lotta e di resistenza, proprio perché appunto se si parla di colonialismo e se si parla di razzismo qui in Italia, ma anche in altri contesti in Europa, purtroppo lo si fa sempre o con in relazione appunto al fascismo, al nazismo, ad altre esperienze simili, quando in realtà appunto è importante ricordare che il colonialismo risale al 1500, quando il fascismo non c'era. Ci sono stati tanti fascismi nel mondo ed è importante appunto celebrare la resistenza e le lotte delle persone appunto che le hanno animato e hanno liberato paesi da appunto fascismo, colonialismo e imperialismo.
Ed è importante ricordare queste lotte anche perché rimangono nella storia familiare di chiunque arrivi da quei paesi e sono sempre una spinta poi a continuare a lottare contro il razzismo culturale, strutturale che ci ritroviamo di fronte oggi. E anche in un certo senso, se come militanti vogliamo aprirci ad altri modi di lottare, ad altre pratiche di lotta, renderci conto che spesso i problemi sono gli stessi, gli approcci sono diversi, sono più variegati, però sicuramente è sempre uno spunto interessante allargare un concetto del genere di resistenza per non cadere un po' in una visione eurocentrica di quello che abbiamo vissuto qua, pensando che non sia successo in altri paesi o che non sia successo addirittura in modo più eclatante o in scala più allargata. Ed è proprio per questo che ci piace celebrare e ricordare il 25 aprile anche con altre storie di partigiani e partigiane che comunque hanno combattuto per la libertà e per vivere in un paese più giusto. Piccola precisazione sull'espressione "è successo un ambaradan" che abbiamo citato prima, che appunto deriva da una battaglia che si svolta durante l'epoca di colonizzazione fascista nel Corno d'Africa. È una battaglia, scusate, in cui gli italiani non sono stati sconfitti, ma anzi ricorrono a qualsiasi tipo di arma, da eserciti mercenari fino poi a utilizzare l'iprite sulla popolazione. E questa espressione deriva appunto dal fatto che a un certo punto durante la battaglia non si riusciva più a capire che cosa stesse succedendo, perché si è protratta a lungo, e quindi da quello è derivato il modo di dire "è un ambaradan", "è un pasticcio", è un casino. A tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici facciamo un appello a non usare più questa parola, ci sono tanti altri sinonimi da poter usare in questo caso, anche perché è sicuramente una ferita aperta in un popolo, e in un certo senso continuare a utilizzare questi termini vuol dire anche celebrare la colonizzazione fascista.
Andiamo avanti con il nostro serratissimo programma, abbiamo veramente una selection non solo musicale ma anche proprio di storie super importanti. La nostra seconda storia appunto si sposta dall'Africa all'Italia, ritorniamo appunto nell'Italia del 43 e parleremo della Banda Mario, una formazione partigiana attiva nelle Marche appunto dal 1943 sotto la guida di De Panger, collocata tra Macerata e Ancona sulle pendici del Monte San Vicino. Era una banda composta da donne e uomini di nazionalità diverse, oltre agli italiani c'erano somali, etiopi, serbi, croati, cecoslovacchi e anche un austriaco, il quale aveva disertato dalle forze armate tedesche. I somali e gli etiopi furono gli ultimi ad entrare nella banda, con l'assalto di Villa Quiete a Treia nell'ottobre del 1943. Le azioni della Banda Mario furono continue e in una di queste, a Frontale, cadde Carletto Abamagal. Mohamed Raghe venne invece falciato da una scarica di mitra mentre era di sentinella a Valle Piana e si era mosso per avvertire i suoi compagni della presenza nazifascista. Dopo il marzo 1944 si inasprì l'atteggiamento verso i collaborazionisti e la componente africana ebbe un ruolo anche nelle esecuzioni. Proprio questi venivano definiti come quanto mai feroci nei dispacci fascisti. Si sosteneva che nel farsi neri i partigiani erano regrediti allo stato primitivo. Il razzismo, il senso di superiorità, la rappresentazione animale dell'altro sono procedure ancora più profonde interne alla cultura occidentale che il fascismo ha poi condotto alle derive teoriche e pratiche più estreme. Il 1 luglio 1944 la Banda Mario fece il suo ingresso a San Severino Marche, 24 ore prima dell'arrivo dei polacchi, e dopo la liberazione De Panger venne nominato sindaco. A questo punto la resistenza delle donne e degli uomini che avevano combattuto nella Banda Mario poteva dirsi conclusa. Le L'internazionalismo partigiano non viene trattato a livello accademico, fa parte della cosiddetta biografia italiana, sommersa e subalterna, e non è giusto che sia così. Questo gruppo così eterogeneo, da un punto di vista linguistico, religioso, di cultura, fu in grado di mettersi insieme con la convinzione che attraverso la caduta del fascismo ci sarebbero state nuove opportunità di riscatto, oltre che di libertà. Parliamo di un gruppo formato da antifascisti, perseguitati politici e razziali, ufficiali e soldati, ex prigionieri alleati, che non si limitarono a collaborare, ma lottarono insieme in quanto compagni e compagne. È importante infatti ora ricordare i loro nomi, in quanto meritano di essere ricordati nella storia della resistenza italiana. Prima appunto di ricordare i loro nomi, appunto, certamente meritano di essere ricordati, ma è importante anche ricordare che chissà quante altre persone colonizzate che hanno animato la resistenza al nazifascismo e al colonialismo nei loro paesi sono tuttora sconosciuti, così come è sconosciuta appunto la storia stessa del colonialismo italiano e non solo nei loro in Europa e in Occidente. Quindi segue appunto la lista dei loro nomi: Abba Magal, Mohamed Rageh, Aden Shire Jama e Shifra Abadiko.
Situation.
19.09, siamo live in diretta dagli studi di Radio Blackout, come sempre i controlli, le compagne del collettivo Ujamaa, e quest'oggi abbiamo anche la family di Serengeti che si sta occupando della parte musicale. Continuiamo con un altro episodio di resistenza, di auto-organizzazione contro il potere. Questa è una storia molto particolare che arriva dal Senegal, un paese di cui abbiamo parlato molto a Blackin per ovvie ragioni personali, ma anche perché in realtà è uno dei paesi dell'Africa che si sta ribellando alla colonizzazione della Francia. È stata un'ex colonia francese e vi portiamo proprio appunto un episodio, una delle tante ribellioni che ci sono state all'interno delle colonie francesi contro la madrepatria. La storia riguarda, è una storia popolare di una persona realmente esistita, di una ragazza che arrivava dalla Casamass, Aline Diatta. La Casamass è una regione meridionale del Senegal che ha subito diverse colonizzazioni sia da parte dei portoghesi, degli inglesi e infine dei francesi, ed è anche una regione particolarmente sacrificata all'interno del paese perché è staccata geograficamente, ma soprattutto ha un altro gruppo etnico predominante rispetto ai Wolof del resto del Senegal. La Casamass è il regno dei Djola. Questo ha portato non pochi problemi sociali. Nel 1982 è infatti stata intrapresa una guerra civile da parte delle forze democratiche della Casamass, che rivendicavano appunto un'autonomia dallo Stato centrale, che ha sempre applicato una politica di colonizzazione interna della regione, con terre espropriate alla popolazione per coltivare monocolture che fossero più spendibili a livello di commercio nazionale. C'è anche un forte problema di deforestazione di legname richiesto in Europa, e quindi anche se la guerra civile è finita qualche decennio fa, in realtà il conflitto si riaccende periodicamente viene ripreso nel sangue dallo Stato senegalese. In realtà la ribellione che vi porto è contro il colonialismo dei francesi. Siamo nel 1920, quindi sempre in questa epoca di grandi nazionalismi europei, e a Cabrus, in Casamass, nasce appunto Aline Diatta, una ragazza come tante che a 18 anni decide di andare a Dakar per cercare lavoro e diventa la bonne, quindi la domestica di uno dei coloni francesi. E lì, in un certo senso, si squarcia il velo per lei e inizia ad avere delle vere e proprie visioni. Come sapete, in tutte le storie nazionali africane c'è sempre una parte di magia, in cui lei capisce che bisogna ribellarsi ai francesi, inizia a praticare anche un culto religioso tipico appunto della popolazione Djola, e sente una voce che le dice di tornare al villaggio per aiutare il proprio paese e liberarlo dai coloni bianchi. Tutto questo si traduce in una grande insurrezione contro l'amministrazione coloniale, che già allora pretendeva giornate di lavoro gratis, lavori forzati da parte di prigionieri per costruire opere pubbliche, una forte tassazione, ha imposto la monocoltura dell'arachide, che è una vera disgrazia in Senegal ancora adesso, perché si è mangiata tutta la terra e si sono lasciate cadere invece tutte le colture nazionali, e riesce a instillare il seme della ribellione all'interno della Casamass. E incoraggia i propri compagni e compagne alla disobbedienza civile nel non pagare le imposte e rifiutarsi di coltivare l'arachide, preferendo invece il riso, che veniva mangiato dalla popolazione e non commercializzato con la Francia, e soprattutto rifiutare il lavoro forzato nelle piantagioni di arachidi al servizio dello Stato e rifiutare l'arruolamento dell'esercito francese. Il popolo insorse, ci fu un'enorme ribellione, appunto con un senso di voler ritornare alla cultura autoctona e liberarsi dal colonialismo culturale francese che già si stava imponendo all'epoca. Ovviamente la repressione colpisce subito e Aline Diatta viene infine catturata, deportata a Timbuktu in Mali, che insieme a Dakar era una delle città più importanti dell'impero coloniale francese, dove viene poi torturata e uccisa. In tutto questo Aline Jattar rimane ancora adesso un'eroina nazionale, alla quale ormai sono state dedicate diverse biblioteche, robe del genere, perché c'è stata proprio una riscoperta, tutto un lavoro storico nel riscoprire questa storia, non solo di una ribellione al colonialismo, ma soprattutto di una regione che tuttora è stata vittima del colonialismo sia interno che esterno, e che continua ad avere delle velleità di indipendenza nonostante siano represse appunto nel sangue dallo Stato senegalese. Questa storia ci porta anche un altro tipo di approccio alla lotta. La dimensione magica è preponderante. Le visioni di Aline sono state non solo la parte che l'ha spinta a ribellarsi, ma anche quella che ha creato un velo di magia intorno a lei. E quindi oggi, in questa puntata in cui portiamo tante storie di resistenza anche da altri paesi, abbiamo voluto ricordarla. Domani quindi ricorderemo il 25 aprile con diversi appuntamenti all'interno della città. Il primo è alle 10:30 nell'area pedonale di Via Balbo, con letture, racconti, commemorazioni alle lapide di partigiani e partigiane di zona, e la tipica passeggiata antifascista organizzata nel quartiere Vanchiglia. Ci si ritrova appunto nell'area pedonale dove c'è l'enorme murale di Dante Di Nanni. E ci sarà a seguito un pranzo popolare, un restauro del murale antifascista, canti e balli ribelli.
E non finiscono gli appuntamenti per il 25 aprile a Torino. Ricordiamo anche passeggiata resistente, staffetta tra le storie partigiane di Valdocco e Aurora. L'incontro appunto è alle ore 15 ai giardini di Via Masserano, alla scuola primaria di Amicis. La conclusione invece della passeggiata, che ripercorrerà le strade attraverso le strade dei quartieri Valdocca e Aurora, la parte appunto di lotta e resistenza partigiana che ha interessato quel quartiere. E appunto la conclusione sarà alle ore 6 proprio qui a Radio Blackout in via Cecchi 21A per un aperitivo e musica.
It is my place.
Contemporaneamente alla passeggiata antifascista in Valdocco ci sarà anche una passeggiata antifascista in San Paolo, accompagnata dalla pulizia delle lapidi di partigiani e partigiane che sono caduti in San Paolo, accompagnata dalla lettura della vita e dell'esperienza di Dante Di Nanni. Il concentramento alle ore 14 ai giardini artiglieri da montagna, che è quello dietro il Comala. E la partenza del corteo sarà invece alle 15.30, ci sarà come sempre musica, distro e aperitivo nell'area pedonale di Dante Di Nanni.
Invece ultimo appuntamento che vi ricordiamo, appunto sempre per la giornata di domani, ricordo Fiori Bicchierata, concerto di canzoni partigiane, anarchiche e antifasciste di Alba, incontro alla lapide di Ilio Baroni, in corso Giulio Cesare, angolo corso Novaro.
Alle 19.20 sulle libere frequenze di Radio Blackout, Black In sta per terminare, vi lasciamo gli ultimi 10 minuti con i nostri ospiti musicali di oggi, la family di Serengeti, che ha curato tutta la parte musicale e ha portato la loro musica conscious per appunto celebrare questa puntata sulla resistenza.
Grazie ragazze dell'invito. Veramente give thanks, e anche è bello sentire queste storie che non si sentono sempre, è bello sentirle in radio, e quindi vi ringraziamo per questo invito e per queste storie.
Grazie a voi per essere venuti e averci accompagnato nella puntata. Vi lasciamo appunto agli ultimi 10 minuti di musica. Salutiamo tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori di Radio Blackout. Salutiamo tutte le sorelle e i fratelli rinchiusi nei CPR di Varitalia. Ricordiamo con gioia che il CPR di Torino è stato chiuso grazie alle ribellioni dei detenuti. E ci vediamo domani in piazza il 25 aprile per continuare a celebrare la resistenza.
Together, 'cause we never really matter what the weather. wonder. Remember, don't disrespect the sisters. No matter what you do, save the children. Be careful of the things that you teach them. If the faith is strong, we'll prove them wrong. If the faith is strong, we're gonna prove them wrong. Cause we are the warriors. Rebels with the cause. We can't let them fight us down. Fight us just because. What a ball of confusion. So tell me, what's the solution? I want to tell me, Mr. Congressman, because the world's in a crisis and the masses don't like it. I said the world's in a crisis and the people, they know. Mental captivity, frustrated mentality. I know that Congress got no plans for me. It's a rough, rough, sticky situation.
hustle industry.